Buongiorno a tutti. E ancora con gratitudine verso il Signore e con gioia che sono qui per condividere questa mattina ancora la parola di Dio, gli insegnamenti che questa mattina vogliamo vedere dalla Scrittura. Ci troviamo sempre nella prima lettera a Timoteo e oggi andiamo ad affrontare, ad analizzare il capitolo 4, i primi 5 versi. E sappiamo però che Timoteo era un discepolo, un amico, un collaboratore di Paolo, vero? Timoteo si era convertito a Cristo sotto la guida di Paolo durante il suo primo viaggio missionario, quando Paolo è passato per Listra ed ha conosciuto Timoteo, e lì Timoteo appunto si è convertito ed è venuto a Cristo. E quando l'apostolo, durante il suo secondo viaggio missionario, è tornato in questa città, ha scelto Timoteo affinché lo accompagnasse, e da quel momento Timoteo ha seguito Paolo in tutti i suoi viaggi. E lui era molto giovane quando ha iniziato a seguire Paolo. Si pensa che non avesse più di 20-22 anni quando Paolo è passato per il suo secondo viaggio missionario ed ha iniziato questa collaborazione, che è diventata ovviamente una grande amicizia nel Signore insieme a Paolo. E nonostante fosse così giovane, lui aveva già una reputazione di uomo pio, che seguiva e serviva il Signore. E dal momento in cui è partito con Paolo, Timoteo ha collaborato con lui per tutto il resto della vita dell'Apostolo. Ha servito il Signore con Paolo a Berea, ad Atene, a Corinto, lo ha accompagnato nel suo viaggio verso Gerusalemme. E si trovava anche con Paolo durante il suo primo imprigionamento a Roma. Dopo che Paolo è stato rilasciato, Timoteo è andato con lui anche a Filippi. E inoltre Paolo lo delegava spesso per rappresentarlo presso le chiese. Quindi c'era questo grande rapporto di stima reciproca, di fiducia, no? Da parte di Paolo nei confronti di Timoteo. E qui Timoteo riceve un altro incarico: rimanere nella chiesa di Efeso, perché in questo momento Timoteo si trova lì, nella chiesa di Efeso, e l'incarico di Paolo era proprio questo: rimanere in questa chiesa per correggere i problemi che si erano venuti a creare in questa chiesa. Infatti c'erano vari problemi che questa chiesa aveva bisogno di correggere, l'abbiamo visto già in parte nelle volte scorse: c'era la falsa dottrina, il disordine nel culto, il bisogno di responsabili qualificati, la troppa attenzione verso il materialismo. Quindi c'erano varie cose da correggere. E questa lettera è stata scritta da Paolo a Timoteo proprio per aiutarlo nell'opera che doveva compiere all'interno di questa chiesa. Finora abbiamo visto che Paolo aveva già individuato la presenza di falsi insegnanti, di falsi dottori in questa chiesa, e aveva anche contrastato i loro insegnamenti, dando istruzioni corrette e positive riguardo ad alcuni argomenti. Questo l'abbiamo visto nei capitoli 2 e 3. In questo brano che andiamo a vedere oggi, invece, Paolo affronta direttamente i falsi dottori, spiega la loro origine, il contenuto dei loro insegnamenti, li smaschera in un certo senso. Leggiamo il brano. 1 Timoteo capitolo 4, versi da 1 a 5. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati, perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. Infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Bene, in questo brano così breve, cercheremo di analizzare due punti principalmente, ovvero chi sono i falsi dottori, e qui vedremo tre sottopunti, l'apostasia dalla fede, cercheremo di capire che cos'è, l'origine di questi falsi dottori e da chi sono guidati. Questo è molto importante comprenderlo. Il secondo punto è tutto ciò che Dio ha creato è buono. Allora, chi sono i falsi dottori? Paolo ha appena dato una descrizione della Chiesa meravigliosa. Se leggete le ultime parole del capitolo 3, che è appena passato, dice la casa di Dio, nella casa di Dio, al verso 15, nella casa di Dio che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. E dà una descrizione bellissima della Chiesa, colonna e sostegno della verità. La Chiesa è il supporto, è quello che dà sostegno alla verità, vero? E quindi è un ruolo importante, fondamentale, onorevole se vogliamo. Eppure leggiamo nel capitolo seguente, lo abbiamo appena letto, ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede. Innanzitutto possiamo essere sicuri che questa affermazione è vera, che è reale, perché Paolo cita una fonte che non può sbagliare. Dice, ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede. Quindi l'Apostolo non specifica se ha ricevuto questa convinzione attraverso una rivelazione particolare dello Spirito Santo, magari con una visione o con una rivelazione in sogno, oppure se ha questa convinzione ferma nel suo cuore che viene appunto dallo Spirito. Però i fatti sono questi, lo Spirito dice che esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, lo Spirito dice. Da questa chiesa sorgeranno dei falsi dottori che usciranno e porteranno con sé alcuni loro seguaci. Questa affermazione è certa. Questo è un tema molto importante che dobbiamo prima di tutto considerare, perché la Scrittura ne parla esplicitamente che ci saranno delle persone che saranno portate via dalla Chiesa da questi ingannatori. Inoltre Paolo dice che ciò avverrà nei tempi futuri, e quando si parla di tempi futuri oppure di ultimi tempi, nel linguaggio biblico ci si riferisce a quel lasso di tempo che va dalla prima venuta di Cristo alla sua seconda venuta. Quindi nel momento storico in cui ci troviamo in questo momento, perciò dobbiamo essere attenti a questo insegnamento. E in secondo luogo dobbiamo comprendere cosa dice la Scrittura per difenderci, per proteggerci da questi falsi dottori, questi falsi insegnanti, perché potrebbe succedere che non tutti coloro che appartengono alla Chiesa fisicamente gli appartengono spiritualmente. Anzi, Paolo dice in Atti 20:29 qualcosa che ci fa comprendere che il pericolo, che ci fa comprendere ancora di più che il pericolo è reale. In Atti capitolo 20, verso 29 dice: io so infatti che dopo la mia partenza, vi ricordate, si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, ed anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Chi sono dunque questi falsi dottori? Vogliamo capire bene, perché Paolo dice che a causa loro alcuni apostateranno dalla fede e saranno portati via. Non solo, questi falsi dottori, ci dice la Scrittura, sorgeranno dall'interno della Chiesa, dalla Chiesa stessa. Quindi capiamo bene che è un argomento molto importante. È una rivelazione sconvolgente per certi versi, vero? Pensare a questo. Però la Bibbia lo presenta come una realtà dei fatti. Non ce lo nasconde. Lo dichiara in modo chiaro, schietto. E in effetti stava già succedendo, no? In questa chiesa di Efeso, come vediamo dalla Scrittura, e anche in altre chiese. Che cosa significa apostatare allora? Cerchiamo di capire bene. Apostatare significa abbandonare la posizione che si aveva in origine, abbandonare quella posizione originaria che si aveva. Quindi apostatare significa abbandonare questa posizione. Ovviamente in questo caso parliamo in senso ideologico, no? Abbandonare una propria convinzione, fare dietro front, cambiare idea in senso netto, generale. E quindi è chiaro che queste persone di cui parla Paolo abbandoneranno la fede, negando e rifiutando la sana dottrina. In modo più specifico, abbandoneranno le verità contenute nel Vangelo. E questo ci fa capire che si tratta di persone che non sono nate di nuovo, che non sono rigenerate, che non sono veri credenti, che non sono stati mai salvati da Dio, bensì di cristiani nominali, ovvero cristiani, persone che hanno aderito solo ideologicamente ai principi del Vangelo e che frequentano magari per un periodo le chiese, ma poi le abbandonano perché non riescono a sopportare la sana dottrina, oppure perché vengono appunto ingannati da questi falsi dottori e vengono trascinati via. Nel secondo capitolo della seconda lettera di Pietro troviamo una buona descrizione di come succede questo, di come operano questi falsi dottori. Troviamo un quadro molto particolareggiato del modo in cui agiscono. Non lo leggeremo tutto perché è un capitolo intero, leggeremo solo un versetto, ma consiglio vivamente di andarlo a leggere, questo secondo capitolo della seconda lettera di Pietro, perché è molto, molto bello. Il verso 18 dice, ascoltate bene, con discorsi pomposi e vuoti adescano, mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si sono appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione. E questo è un quadro chiaro, anche solo in un versetto. E queste persone che vengono portate via sono delle persone vulnerabili, che magari si allontanano da quello che li delude, da quello che vedono nel mondo, oppure una delusione personale. Allora si allontanano e cercano qualcosa di nuovo, cercano un nuovo inizio, cercano magari sostegno e conforto nella religione, o anche, perché no, cercando conforto in Dio stesso, e magari si allontanano da tutto questo e vanno a cercare un nuovo inizio anche in una chiesa. E sono queste, ed è questo il tipo di persona che i falsi dottori tendono ad attirare, ad ingannare e a fare di loro una preda. In quale modo queste persone abbandoneranno la fede? La scrittura dice, abbiamo appena letto, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, reggiamo ancora al verso 1. Ecco, qui dobbiamo aprire una parentesi e dobbiamo affermare di nuovo una realtà molto pericolosa, ovvero che Satana non dorme, Satana non si concede tregue, non si riposa, non si fa impietosire e soprattutto non è leale. Lo scopo di Satana, oltre a quello di scoraggiare i credenti per cercare di renderli inefficaci nella testimonianza e nell'opera di Dio, è proprio di deviare i non credenti dalla verità, di cercare di farli deviare e non farli arrivare alla verità, cioè a conoscere Cristo, cercare di farli andare nella direzione opposta, nella direzione sbagliata, in modo che può mietere più vittime possibile. Ovviamente lui non vuole che le persone vengano salvate e quindi sta notte e giorno a cercare di distrarre, di deviare, di ingannare le persone. E questo è uno dei modi in cui Satana opera, attraverso gli spiriti seduttori, dice qui la scrittura. Che cosa fanno gli spiriti seduttori? Seducono. Gli spiriti seduttori seducono, ovvero ingannano. sono degli spiriti demoniaci che hanno deviato dalla verità e cercano di portare con sé il più gran numero possibile di persone in questa deviazione. Vogliono usare questi falsi dottori come delle marionette in modo da ingannare più persone possibile. E poi parla la scrittura di dottrine di demoni. Che cosa sono queste dottrine di demoni? Non sono dottrine che riguardano la demonologia, ovvero insegnare qualcosa riguardo i demoni, bensì sono delle dottrine che sono deviate da questo spirito demoniaco, in modo che portano fuori strada chi vuole intraprendere invece il giusto cammino per conoscere il Signore. Sono delle dottrine distorte. E questo non è un argomento da prendere alla leggera, sul quale possiamo passare superficialmente. Perché, come abbiamo già detto, Satana non riposa. Non so se ricordate la lettera agli Efesini. Al capitolo 2 leggiamo: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. E più avanti al capitolo 6 dice: Il nostro combattimento infatti non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Non solo Satana non si riposa e non concede tregue, lui influenza attivamente ogni persona che non si è arresa a Cristo, attraverso questo spirito che opera oggi negli uomini ribelli. E dobbiamo fare una considerazione molto importante. Come posso dire, in questo mondo, su questa terra, in questa realtà che stiamo vivendo oggi, non esiste qualcosa che risponda alla descrizione di uomo libero. Non c'è un uomo libero che possa pensare e agire secondo le sue convinzioni, che siano libere dall'influenza di Satana. Qui viene descritto benissimo il principe della potenza dell'aria, quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Dice: il nostro combattimento è contro i dominatori di questo mondo di tenebre. Contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità. Si tratta di un combattimento spirituale. Ed anche se magari qualcuno pensa che oppure non crede in Dio, non crede in nulla, i famosi atei che si definiscono così, in realtà c'è un combattimento spirituale. In realtà ci troviamo in una realtà sia fisica che spirituale. E come insegna la scrittura, la realtà spirituale è molto pericolosa per chi non crede in Dio. Perché, come leggiamo qui dalla scrittura, siamo l'uomo che non crede in Dio è manovrato da questo spirito diabolico. Su questa terra non esiste un giorno di tregua nella guerra che Satana ha dichiarato a Dio, e non potendo attaccare Dio direttamente, cerca di attaccare le sue creature. E non esiste un giorno di tregua. Cerca di attaccare le sue creature usando, come abbiamo visto in questo caso, anche dei falsi dottori che insegnano false dottrine per deviarli dalla verità o per creare anche confusione nelle chiese, per scoraggiare i figli di Dio, per abbatterli. Quindi dobbiamo stare molto attenti, perché ci sono, leggiamo nel verso 2, sviati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Ecco, ci sono questi uomini bugiardi che sviano nella loro ipocrisia le persone. Che cosa significa, qui lo dice la scrittura, segnati da un marchio nella propria coscienza? La parola che leggiamo qui come marchio, usata nella lingua originale, viene usata per indicare un termine medico che viene usato per indicare la cauterizzazione di un tessuto quando si brucia un tessuto, no? E quando il tessuto è bruciato, che succede? Che in quel punto diventa insensibile, vero? Se c'è una bruciatura, quando passa, poi diventa insensibile in quel punto la pelle. E la stessa cosa è successa nella coscienza di queste persone. Cioè hanno una coscienza che è divenuta insensibile. Questi falsi dottori sono diventati insensibili alla sana dottrina e non hanno più una coscienza che possa indirizzarli nella direzione giusta. E sono quindi molto, ma molto pericolosi. Infatti vediamo che l'Apostolo Paolo, nella sua opera di smascheramento di questi falsi insegnanti, ci fa comprendere anche in quale modo operano, come agiscono questi falsi dottori, come operano. Sono molto subdoli, abbiamo detto. Vediamo il versetto 3. Essi vieteranno il matrimonio, dice, e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creato perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazia. In che modo operano questi falsi dottori? La scrittura vieta il matrimonio? La scrittura non vieta il matrimonio, però incoraggia il celibato, vero? Troviamo Paolo che incoraggia il celibato, almeno in un paio di occasioni, senza vietare il matrimonio. Incoraggia il celibato, spiega anche il motivo, però non vieta il matrimonio. Attenzione perché quello, vedete, sono ancora più subdoli, perché il fatto di vietare il matrimonio non significa necessariamente che questi falsi dottori dicano in modo esplicito che è vietato sposarsi. Il senso qui è anche che possano dare una enfasi troppo elevata al fatto di non sposarsi, magari consigliando o dicendo a delle persone che se non ti sposi sei più santo degli altri, cioè il non sposarsi è una condizione più santa rispetto agli altri che sono sposati. E questo dove lo possiamo vedere, questa pratica? Pensiamo alla Chiesa Cattolica, no? All'obbligo del celibato per i sacerdoti, vero? C'è un obbligo, non c'è una scelta di non sposarsi, come diceva Paolo, ma lì c'è un obbligo proprio. Il sacerdote non può sposarsi perché deve essere più santo, no? Deve essere distaccato. E questo è un modo sbagliato. Allo stesso modo, la scrittura impone di astenersi da alcuni cibi? No. C'è libertà, vero? Di mangiare ogni cosa. Però incoraggia il digiuno? Sì. Incoraggia il digiuno in certe circostanze per alcuni motivi particolari. E vedete, il falso insegnamento ha sempre queste caratteristiche, prende degli elementi di verità, dei principi biblici che vengono poi stravolti dai falsi dottori e vengono applicati in modo sbagliato, vengono presentati nel modo sbagliato e vengono messi come dei pesi, come delle gogne sulle persone. E questa è una caratteristica del falso insegnamento, però è pericoloso perché prendono dei principi sani che poi vengono stravolti. Quindi bisogna fare attenzione, perché tendono ad ingannare specialmente le persone, i giovani credenti, oppure persone che ancora non conoscono il Signore, stanno cercando il Signore. E quindi questi principi che loro insegnano vengono presentati come dei prerequisiti per la salvezza, cosa totalmente falsa, perché la Bibbia non insegna questo. E quindi Satana usa le scritture a suo piacimento, non per scopi benefici ovviamente. Ricordate anche quello che ha fatto con Gesù, vero, nel deserto, dopo 40 giorni che Gesù stava nel deserto senza mangiare, Satana è arrivato e lo ha tentato. E come lo ha tentato? Usando la scrittura, usando la parola di Dio. Ovviamente il Signore Gesù non c'è cascato, però sappiamo, da lì vediamo e capiamo quanto subdolo è Satana. E quindi dobbiamo fare molta attenzione. Nella sua prima lettera Giovanni ci dice qualcosa su come possiamo difenderci, su come dovremmo comportarci riguardo a questi pericoli, a queste persone. Dice: carissimi, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Quindi Giovanni ci incoraggia a provare gli spiriti per sapere se sono da Dio. In quale modo? Mettendogli davanti una pietra, vero? Mettendogli davanti una pietra d'inciampo. Ed è lì che vanno ad inciampare questi falsi dottori, perché il falso dottore, colui che cerca di sviare le persone, non andrà mai a riconoscere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che in Gesù Cristo è la salvezza, perché non vuole attirare le persone nella direzione giusta, le vuole attirare nella direzione sbagliata, e quindi comincerà a parlare di dottrine che in realtà non portano, e a stravolgerle, come ci dice qui la scrittura, che non portano in realtà nella direzione giusta, ma nella direzione sbagliata. E quindi Satana e i suoi delegati, questi falsi dottori, non insegneranno mai la verità riguardo a Gesù. E questo è qualcosa che dobbiamo tenere bene in mente su come difenderci e come provare questi spiriti, come imparare a difenderci da questi. Passiamo ora al secondo punto. Tutto ciò che Dio ha creato è buono. Leggiamo dal verso 3 al verso 5. Abbiamo detto: essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi che Dio ha creati perché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Infatti tutto quello che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Allora, in questi tre versi Paolo, dopo aver parlato dei falsi dottori e del modo di operare, ovvero di distorcere la scrittura e le opere di Dio, specifica che ogni cosa che Dio ha fatto è buona. Perché? Lui dice che il vero cristiano, colui che crede e ha ben conosciuto la verità, ha la libertà di accedere a queste cose che Dio ha creato e ha istituito. Al matrimonio, ai cibi da mangiare, ad ogni cosa che Dio ha creato. Nulla di ciò che Dio ha creato è da respingere, bensì deve essere usato, dice, con rendimento di grazie. Che cosa significa questa affermazione, questa frase? Rendimento di grazie, cosa significa? Il rendimento di grazie è quell'atteggiamento del credente di sottomissione e fiducia con il quale si pone davanti al Signore per ringraziarlo di ciò che riceve e che ha ricevuto. È un atteggiamento del cuore, no? Che quando andiamo davanti al Signore, avendo fiducia in Dio, sapendo che è per la sua grazia, per la sua misericordia, che noi abbiamo ricevuto queste cose, il matrimonio stesso, o i cibi da mangiare, come vediamo in questa occasione. Questo è il rendimento di grazia, il nostro atteggiamento di cuore. Sottomissione, perché si riconosce di stare al cospetto del proprio creatore, del proprio salvatore. Quando andiamo davanti a Dio, dobbiamo essere in sottomissione per questo motivo. E da questo atteggiamento di sottomissione, nel riconoscere che noi siamo le creature, Lui è il creatore, scaturisce quella fiducia che dobbiamo avere nel Signore, quella fiducia che ci fa abbandonare ogni remora, ogni dubbio davanti al Signore, vero? Quella fiducia che ci dà la consapevolezza che Lui vuole solo il bene dei propri figli. E a questo punto si usano le cose che Dio ha creato nel modo giusto, per gli scopi per i quali Dio le ha create. Le cose che Dio ha creato sono buone, ma possono essere usate anche nel modo sbagliato, vero? Abbiamo appena visto il matrimonio e i cibi, questi due esempi. Abbiamo già detto che il nemico, usando le forze spirituali della malvagità, cerca di distorcere ciò che Dio ha creato. Il matrimonio, ad esempio, istituito da Dio, tra l'uomo e la donna, con dei ruoli precisi, distinti, per completarsi, è stato stravolto. Già da tempi antichi è stato stravolto, non è una novità oggi. La novità oggi è che ci sono matrimoni, i governi approvano matrimoni fra persone dello stesso sesso, ma questa non è ideologicamente una cosa nuova. L'uomo ha sempre stravolto l'opera di Dio, le istituzioni di Dio. I matrimoni di comodo che sono sempre stati fatti tra nazioni, per esempio, per stabilire delle alleanze. Quello che succede ancora oggi. Matrimoni che in realtà non sono matrimoni. Ecco, come dicevo, tra persone dello stesso sesso. Il senso del matrimonio, come originariamente era stato istituito, ideato da Dio, è stato completamente stravolto. La stessa cosa vale per i cibi. Prendiamo un esempio per tutti. Le regole che la nostra Chiesa Cattolica impone ai fedeli durante la Quaresima, ad esempio, no? Non si può mangiare carne il venerdì in quel periodo perché altrimenti si commette peccato. E quindi vedete, sono delle costrizioni che vanno al di là dell'insegnamento della Scrittura, che però vengono presentate come delle cose che sono necessarie per la salvezza, o quantomeno per non peccare davanti a Dio, quando invece non è assolutamente vero. E queste cose non vengono dal Signore, non vengono da un insegnamento fedele alle Scritture, sono insegnamenti falsi, di falsi dottori, che danno retta a gli spiriti di cui parlavamo prima, gli spiriti seduttori. Allora, prima di concludere, facciamo il punto della situazione. Abbiamo letto, abbiamo visto che Paolo ci comunica che ci sono e ci saranno dei falsi dottori che sorgeranno dall'interno delle chiese, che allontaneranno dalla fede coloro o alcuni che erano alla ricerca e che sembravano aver preso la direzione giusta. Come lo faranno? Insegnando dottrine distorte, con inganno, con bugie, cercando di stravolgere il significato e lo scopo dell'opera di Dio. L'Apostolo ci dice anche come riconoscere queste persone, mettendo davanti a loro una pietra d'inciampo, abbiamo detto, cioè Gesù Cristo, confrontandoli con il Signore Gesù e con la sua opera redentrice sulla croce. Inoltre rassicura il credente, affermando che tutto ciò che Dio ha creato è buono, se usato per lo scopo per il quale è stato creato e nella maniera che Dio ha stabilito che venisse usato. In definitiva, la conclusione è questa. Non possiamo permetterci di addormentarci, di assopirci, di distrarci, cari fratelli e sorelle. È vero che il Signore ci ha salvato e che noi siamo sotto la sua protezione. È vero che Lui vuole il nostro bene, ma è altrettanto vero che Satana non se ne sta in disparte, come già detto. Non si concede un giorno o un'ora di riposo. È sempre pronto a seminare confusione, discordia, a deviare le persone dalla verità. E lui non si rassegna. Lui vuole fare tutto quello che può per rovinare tutto quello che può rovinare dell'opera di Dio. E quindi il combattimento non è un combattimento normale con armi convenzionali. Qui bisogna combattere contro le potestà dell'aria, contro gli spiriti malvagi, contro quegli spiriti che sono al servizio di Satana, che cercano di scoraggiarci e di penetrare con l'inganno anche nella Chiesa, di minare quelle basi solide, irremovibili, che troviamo nella Scrittura, negli insegnamenti della Scrittura, perché vuole portare scompiglio, vuole sconvolgere quell'armonia, quella fiducia che dovrebbe esserci all'interno della Chiesa. lui vuole fare più vittime possibile, perché sa quale sarà la sua fine e vuole portare con sé più persone possibile. Allora facciamo attenzione, proviamo gli spiriti, confidiamo nel nostro Signore Gesù e rivolgiamoci a Lui. Fortifichiamoci mantenendo un rapporto con il Signore attraverso la parola, la lettura della parola, attraverso la preghiera, un rapporto costante, solido, giornaliero, forte, in modo che non possiamo essere abbattuti o sviati con facilità. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, ti vogliamo ringraziare perché questa parola che tu ci dai questa mattina può essere per certi versi sconvolgente, sapendo del pericolo dei falsi dottori, di coloro che vogliono gettare in confusione, abbattere, scoraggiare i credenti, che vogliono allontanare le persone, distrarle, mandarle nella direzione sbagliata piuttosto che nella giusta direzione verso di te, Signore Gesù. Queste sono delle realtà, oh Padre, noi ti vogliamo ringraziare perché non ce le nascondi, perché ci metti in guardia, perché ci dai anche il modo di affrontarle, di proteggerci, di vincerle. E vogliamo chiederti, oh Signore, questa mattina ancora una volta di far sì che non possiamo distrarci, non possiamo essere superficiali nel pensare, nell'affrontare questa vita che c'è qui su questa terra. Che la parte spirituale, oh Signore, non è qualcosa come un optional che dobbiamo curare ogni tanto e alla quale pensiamo solamente la domenica mattina. Ma Signore, la nostra vita è questa. Più che altro è la parte spirituale, di quella vita spirituale che tu ci hai donato, della quale dobbiamo prenderci cura. Insegnaci, oh Signore, a prenderci cura del nostro essere spirituale. Insegnaci sempre di più ad avere il desiderio, il bisogno di venire a te in preghiera, di andare alla tua parola per imparare, per attingere a quel cibo spirituale del quale abbiamo così bisogno. Insegnaci, oh Signore, ad essere saggi, a prendere atto di quello che tu ci dici nella tua parola, ad assimilarlo, a digerirlo, a tenerlo nel nostro cuore, nella nostra mente, a metterlo in pratica, a far sì che possiamo, Signore, vivere veramente per te. Che, Signore, possiamo ancora di più consacrarci a te, oh Signore, consapevoli del fatto che tu non risparmi le benedizioni, non risparmi la fede, non risparmi i tuoi insegnamenti, il tuo sostegno a chi te lo chiede, oh Signore. Vogliamo ringraziarti perché tu ti prendi cura di noi in un modo particolare, perfetto. Ti ringraziamo per il sacrificio di Cristo Gesù sulla croce, grazie al quale, oh Signore, abbiamo potuto ricevere la salvezza. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.